Laser.
Naturalmente il mio paese è Grossfloto, ancora oggi per me il centro del mondo. C'è il cielo blu con le nuvole bianche, ci sono i campi verdi dappertutto, sono le foreste, sono i laghi, sono le paludi e poi tra tutti questi ci sono nel mese di maggio i campi di colza che sono gialli e che sembrano piccole francobolli sparsi destra e sinistra in una maniera che tutto il paese insieme sembra una pittura di un impressionista tipo Monet.
Così Jost Reinhold, affermato industriale tedesco, ricorda il Mecklenburgo, oggi uno dei 16 Länder della Germania, dove è stato testimone da ragazzo della duplice catastrofe tedesca e ebraica. Patria che ha lasciato da ragazzo nel 1949 e ha ritrovato 40 anni dopo nell'89, dopo il crollo del muro di Berlino. In queste regioni della Germania settentrionale, luogo storico di eventi che hanno inciso in profondità nel XX secolo, si scatenano due guerre mondiali. Qui irrompe l'Armata Rossa negli anni 40 del Novecento e qui si crea la divisione più drammatica dell'Europa contemporanea.
Meine Damen und Herren, meine Kameraden, es ist vielleicht ein einzigartiges Vorzeichen, das wir als ein hohes und gütiges nehmen wollen, dass heute am 21. März der Reichstag eröffnet wird.
Del 30 gennaio 33, cioè del giorno di presa di potere di Hitler, non ricordo niente perché avevo appena 4 anni. Però degli anni successivi, fino al 38, ricordo che in tutto il popolo tedesco era un grande entusiasmo per Hitler. Hitler aveva ridato orgoglio, aveva dato fiducia e soprattutto liberando i territori occupati dalle forze alleate dopo la prima guerra mondiale e lui le occupava con le forze tedesche e mandava via i francesi, per esempio dalla Renania e mi ricordo con quale entusiasmo tutto il popolo tedesco salutava questo evento. In più lui ha dato lavoro a 4 milioni di disoccupati che dopo la grande crisi del 29 erano rimasti senza lavoro. Nessuno si accorgeva che Hitler in quei anni già incominciava a preparare la guerra che poi ha scatenato. Nemmeno, devo dirlo purtroppo, il futuro presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, si è accorto perché lui nel 1937 ha fatto una visita in Germania e nel suo diario che il popolo tedesco era veramente un grande popolo e che gli altri si alleavano fra di loro per proteggersi dalla supremazia futura dei tedeschi. Perciò se già gli altri non si accorgevano di quello che succedeva in Germania, come potevamo accorgerci noi? Come potevano accorgersi i tedeschi di quelle che Hitler aveva in mente?
Quindi lei era molto piccolo, ma durante la sua infanzia ebbe modo di vedere il Führer fisicamente?
Sì, una volta, nelle grandi manovre del 37, mi pare, e Hitler organizzava nell'autunno, quando erano finite la raccolta del frumento, una grande manovra di tutte le forze tedesche nel Mecklenburgo. E un giorno si disse, il Führer passa anche in Grossfloto. Noi tutti per la strada, tutto il giorno aspettare, ed effettivamente bel momento arrivavano dei motociclisti, poi arrivano grandi macchine e poi anche il Führer su una grande Mercedes a tre assi passava. E io ero sul lato destro della strada, mentre lui era seduto sul lato sinistro, e io mi ricordo ancora che piangevo disperatamente di non averlo visto. Ma per fortuna mio padre aveva fatto un filmato, a suo tempo già una cosa abbastanza eccezionale, e così abbiamo potuto rivedere tante volte il passaggio del Führer afloato.
German Air Force and regular army unexpectedly invaded Polish territory without a declaration of hostility.
1 settembre 1939. Truppe tedesche attaccano la Polonia senza dichiarazione di guerra. Il 3 settembre Francia e Gran Bretagna dichiarano guerra al Reich. La Germania nazista ha scatenato il conflitto più sanguinoso mai combattuto, costato la vita, secondo le stime, a oltre 50 milioni di persone, di cui oltre la metà civili.
Mi ricordo benissimo quella data. Era una mattina del 1 settembre che un nostro vicino di casa correva verso di noi e diceva: è scoppiata la guerra. E ricordo mio padre, era preoccupatissimo perché lui aveva fatto la prima guerra mondiale. Mia mamma piangeva, ma noi tre figli eravamo entusiasti. Abbiamo detto: finalmente la Germania ridà alla Polonia quello che hanno fatto a noi, perché si ricordava già da giorni o da settimane del grande evento a Bromberg, il cosiddetto Blutsonntag, e così noi pensavamo che era soltanto una risposta all'aggressione della Polonia. La guerra in Polonia ha durato effettivamente solo 18 giorni e i russi, con i quali la Germania aveva fatto un patto di non aggressione, venivano in aiuto dei tedeschi e occupavano l'altra metà della Polonia. E io sono ancora oggi molto pieno del senso di colpa per quella disgrazia che noi abbiamo portato ai polacchi. E ricordo solo da parte tedesca la distruzione del ghetto di Varsavia, per esempio, e da parte dei russi la tragedia dei ufficiali polacchi a Katyn, dove furono fucilato gran parte dell'intelligenza e della forza militare dei polacchi dai russi.
Dopo 3 anni di successi nel 1942, con il fallimento delle campagne di Russia e di Libia, le forze dell'asse subiscono i primi rovesci. La guerra continua con altri eventi significativi per le sorti del conflitto, come lo sbarco degli alleati in Europa. Ma la svolta decisiva, che modifica la situazione delle regioni orientali, è la grande offensiva dell'Armata Rossa nel giugno 1944. Sul confine orientale si apre una falla enorme che porterà alla frantumazione del fronte e all'irruzione dell'Armata Rossa nei territori orientali della Germania. Il destino dell'esercito tedesco si lega indissolubilmente con quello della popolazione civile. Chi non è riuscito a dirigersi verso ovest in grandi carovane o non ha potuto salvarsi via mare viene travolto dall'Armata Rossa.
Dopo l'infinità di battaglie vinte, nel 1943 fu la prima grande sconfitta della Germania con la battaglia di Stalingrado. In quel momento anche la Stimmung della popolazione tedesca cambiò. La Stimmung vuol dire l'opinione. E si passò a una profonda preoccupazione per il futuro. E nel 1944 già si pensava che la guerra poteva essere persa. Chi lo diceva però pubblicamente veniva impiccato. Milioni di tedeschi civili fuggivano davanti al rullo compressore dell'esercito rosso. La guerra tornava a casa nostra. Sapere della ferocia e della violenza dei sovietici, specialmente contro le donne, era per noi un motivo di grande preoccupazione. E così un giorno un mio amico e io decidevamo di creare nel fitto del bosco un bunker dove potevamo nascondere le nostre madri e sorelle se i sovietici dovessero arrivare anche da noi. Infatti questo bunker, come abbiamo chiamato, ha salvato quasi una 15 di donne e bambini dalla violenza, dalle torture dei sovietici quando sono entrati anche a casa nostra, e fino a quando la guerra non fu finita i nostri furono salvi in questo bunker per più di un mese. Avevamo portato del mangiare, cioè del prosciutto, del miele e delle uova dentro nel bunker, però non era sufficiente perché avevamo bisogno soprattutto anche del bere. Allora la notte le nostre madri sono andate fuori nei campi a trovare le mucche che erano in libertà sui campi e venivano monti e così portavano per i bambini del latte fresco. Poi mio amico e io di notte ci siamo anche trasferiti nel paese e da dei parenti che avevamo lì abbiamo preso e portato del mangiare a tutti gli altri. Questa era un'avventura abbastanza difficile, avventurosa, perché i russi avevano dappertutto delle postazioni, se ci avessero scoperto avrebbero potuto anche sparare. Abbiamo però deciso, nel caso che i russi ci avessero scoperti, di farla finita con noi stessi, prima di cercare di uccidere i russi e poi dopo di uccidere noi stessi. Non volevamo cadere vivi nelle mani dei russi.
Il 16 aprile 1945 l'armata rossa dà il via all'offensiva finale. Il giorno prima Hitler si era rivolto all'esercito tedesco sul fronte orientale con un appello estremo alla resistenza. Berlino resta tedesca, Vienna ritornerà tedesca e l'Europa non diventerà mai russa. Ma già il 25 aprile l'offensiva sovietica aveva portato all'accerchiamento di Berlino e alla caduta della città dopo il suicidio di Hitler nel bunker della capitale.
Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals, dem 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt.
La capitolazione della Germania l'8 maggio 1945 segna la fine della guerra in Europa. Il destino della Germania viene affidato alle due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica.
Per noi il crollo era una tragedia. Prima eravamo totalmente increduli. Come? La Germania ha perso la guerra. Impossibile. Fino all'ultimo giorno ci dissero che la Germania e gli alleati occidentali avrebbero fatto cosa comune contro i russi e avrebbero di nuovo sconfitto la Russia e buttato dietro oltre alla linea della demarcazione tedesca e alla frontiera tedesca orientale. Ancora nel marzo Hitler ci ha detto che aveva un'arma segreta che avrebbe potuto svolgere al buon fine la guerra e alla vittoria della Germania. Spesso ci siamo domandati, ma Berlino è caduto, come può essere ancora una possibilità di vincere la guerra senza Berlino? Allora, alla fine abbiamo detto, noi non siamo più in grado di fare niente. Spesso si domanda, siamo stati sconfitti in questa guerra o siamo stati liberati? Ecco, per noi nessuno ha pensato a una liberazione. Eravamo realmente un popolo totalmente sconfitto, con una sconfitta totale. Ci avevano insegnato che la Germania non poteva perdere la guerra e questo per noi di averla persa è stato realmente un crollo della nostra fiducia in qualche cosa. Eravamo totalmente a terra e non sapevamo più a che cosa credere o non credere e il futuro per noi sembrava una cosa quasi esclusa del nostro mondo. Non c'era più futuro per noi, pensavamo fosse tutto finito. Infatti moltissime persone dopo l'ingresso dei russi, o per delusione, o per le violenze subite, o per le torture, si sono uccisi e abbiamo avuto centinaia, per non dire migliaia, di morti suicidatisi dopo l'ingresso dei russi e dopo la sconfitta della Germania.
Nel 1945 il problema ebraico dello sterminio degli ebrei non era ancora noto all'opinione pubblica. Jost Reinhold, nel Mecklenburgo c'era uno o più campi di sterminio. Sapevate qualcosa della sorte che era toccata agli ebrei?
Devo fare una premessa. Quello che la Germania e i tedeschi hanno fatto con lo sterminio di 6 milioni di ebrei, soprattutto ebrei, anche Roma, Sinti, oppure omosessuali o gente che politicamente pensava diversamente, è certamente il più grande delitto della storia mai commesso a sangue freddo. Io personalmente non sono responsabile, già per la data di nascita. Ma come tedesco il senso di colpa pesa come un macigno su di me. E più passano gli anni, più aumenta il peso. E questa colpa peserà sempre su tutto il popolo tedesco. Se sapevamo e cosa sapevamo, deve rispondere. Sì, che sapevamo che gli ebrei erano perseguitati, o erano espulsi, erano espropriati o arrestati, ma non sapevamo dell'uccisione nelle camere a gas o dei forni crematori di Birkenau. Questo per noi era assolutamente un tema che non esisteva, perché non sapevamo. Lei nomina il campo di concentramento di Ravensbrück in Germania quando parla di un campo nel Mecklenburgo. Questo era il più grande campo di concentramento per donne. Mi pare che siano state 40-50 mila donne che erano imprigionate. Era soltanto 50 chilometri da casa nostra. Ma non sapevamo che esistesse, non sapevamo che cosa succedesse lì dentro. E solo quando arrivavano i russi, e mi pare in quel momento erano da 16-18 mila donne, che venivano trasferite all'arrivo dei russi verso Occidente, da Ravensbrück verso Schwerin, nel cosiddetto Todesmarsch, allora vicino a noi in una foresta pernottavano. E solo lì abbiamo saputo e capito che cosa stava succedendo in quel campo lì, vedendo queste donne malate e totalmente senza forze e trascinate con l'ultima volontà per non cadere, per non essere uccise dalle SS che le accompagnavano. Questo è successo negli ultimi giorni di guerra e è un ricordo tremendo che ho per tutta la vita.
Dopo il crollo del regime nazista inizia un altro periodo difficile nella sua regione, il Mecklenburgo. Inizia il periodo dell'occupazione sovietica, a un totalitarismo se ne sostituisce un altro. Lei era giovane allora, un ragazzo. Come ha vissuto questo passaggio?
Dopo i primi giorni e mesi del caos totale, iniziò un'amministrazione civile. In questo caso i sovietici prelevavano dei tedeschi che si dimostravano consenzienti o alle quali c'era la convenienza di partecipare a questo. I russi espropriavano i terreni dei grandi proprietari dei fondi e così davano a ciascuno dei milioni di tedeschi che fuggivano o che erano fuggiti dall'est un terreno per poter coltivare qualche cosa da mangiare e per sopravvivere. I soldi in quel periodo non esistevano, erano svalutati quasi al 100%. L'unica valuta, mi ricordo benissimo, che esisteva erano le sigarette americane. Erano le Pall Mall o le Chesterfield. Mi ricordo che andavo un giorno con una coscia di cinghiale a Berlino, la scambiavo contro un mucchio di sigarette, tornavo a casa e con queste sigarette pagavo la pensione a Neustrelitz o pagavo un pneumatico per la mia bicicletta o pagavo la retta scolastica. Era realmente una valuta che contava. L'altra valuta era la vodka e mi ricordo che mio padre si è messo a distillare la vodka dentro nella cantina dalle patate e da bababietole e scambiava per un litro di vodka al 80% contro una mucca e così avevamo di nuovo latte fino a quando il prossimo turno i russi non passavano e portavano via anche questa mucca qua. Perciò non era né democrazia né comunismo, ma quello che noi abbiamo vissuto in quei primi anni dopo l'occupazione era l'anarchia totale.
Nel 1949 Jost Reinhold, lei lascia la zona di occupazione sovietica e a soli 18 anni varca la frontiera. Come avvenne questo passaggio, ma anche come maturò questa decisione di lasciare il suo Mecklenburgo?
Io non volevo vivere sotto il comunismo. Io avevo sempre sentito parlare del Goldene Westen, dell'Occidente dorato, e la democrazia non la conoscevo perché non l'abbiamo mai vissuto. Però di quello che si sentiva dire, dico, questa deve essere una vita migliore di quelle che i russi possono offrirci lì nella loro zona. Allora decidevo di lasciare la zona. Trovavo un amico che conosceva la strada e mi accompagnava. In una lunga notte del 49, era il 28 febbraio, piovosa, molto freddo, mi accompagnava alla frontiera, alla cortina di ferro, abbiamo attraversato l'Elba e lui mi accompagnava fino al fosso che era la linea di demarcazione e dall'altra parte erano gli inglesi. Io ho attraversato un fragile ponte e finalmente ero nella zona di democrazia o di libertà. Mio amico è tornato indietro e ho saputo soltanto dopo la riunificazione della Germania e l'ho ritrovato dopo. Il mio arrivo a Amburgo era una cosa fantastica, perché io mi sentivo la prima volta in vita mia un uomo libero. Io volevo studiare economia forestale, questo era da sempre il mio grande desiderio professionale. Avevo trovato un impiego di apprendista in un'azienda di colture forestali. Le offerte lì erano a suo tempo: dormire e mangiare gratis, vivere in una stanza a tre, lavorare 10 ore al giorno per 7 giorni alla settimana e solo ogni 2 settimane veniva dato libertà la domenica. Stipendio, ricordo benissimo, erano 15 marchi al mese, ma eravamo felici perché eravamo liberi.
Poi un'altra svolta nella sua vita, Jost Reinhold da Amburgo si trasferisce, arriva a Milano, dove inizierà la sua avventura imprenditoriale. Perché Milano? Perché la Lombardia?
Come tutti i tedeschi avevo una grande nostalgia per il Land, wo die Zitronen blühen. Quando uno zio che aveva un'azienda a Milano mi propose di lavorare per lui, subito accettai. E nell'agosto del 52 iniziai la mia attività in Italia, dove trovai tutto quello che un uomo possa desiderare.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise.
Die Mauer fällt nach 28 Jahren. In Berlin ist der Weg zwischen Ost und West endlich frei. Deutschland im Glück.
Le emozioni erano grandissime. Mai e poi mai avrei potuto immaginare che un giorno il muro potesse crollare. L'unica parola che in quel momento mi veniva sulle labbra era Wahnsinn, Wahnsinn, cioè follia, follia. Il 17-12-89 è il giorno del mio ritorno. Esattamente 40 anni dopo la mia fuga, ritornai insieme con il mio fratello in patria. Trovai tutto come l'avevo lasciato, solo più vecchio e decrepito. Era un paese decaduto, era un paese in fallimento. L'incontro con le sorelle era molto difficile. Per 40 anni abbiamo vissuto in due mondi opposti, comunismo e democrazia. Non ci capivamo più, ci sentivamo respinti e solo al cimitero, davanti alle tombe dei nostri genitori, potevamo abbracciarci e piangere insieme. Erano momenti nei quali noi avevamo chiesto alle sorelle: volete venire con noi in Occidente? E ci hanno chiesto: ma non avete nessun ideale? Noi rimaniamo qua. E mi ricordo sempre questa frase della mia sorella Vera che diceva: noi rimaniamo qua e voi non avete ideali. Solo più tardi ho capito che, in fin dei conti, loro dovevano accettare di aver vissuto 40 anni sotto una dittatura, mentre noi avevamo il privilegio di poter vivere 40 anni in libertà e in democrazia. La Germania di Kohl, di Schröder e di Merkel ha compiuto, dopo il miracolo economico degli anni 60-70, un secondo miracolo, quello della riunificazione delle due Germania e dopo la riunificazione della Germania. La Germania è oggi forse il paese più potente d'Europa. Da questo deve nascere una responsabilità, una solidarietà per gli altri paesi europei, specie per quelli più deboli. È qui, secondo il mio modesto parere, che la Germania sta peccando. Secondo me manca la grande visione per l'Europa. Penso che manca la disponibilità a un sacrificio secondo me necessario se vogliamo che nasca domani un'Europa unita.
Dopo la riunificazione della Germania, Jost Reinhold ha creato la Fondazione per la Cultura del Mecklenburgo e sostiene con diverse altre fondazioni la cultura e l'istruzione superiore. Per il suo impegno a favore della comunità ha ricevuto importanti riconoscimenti come la Croce al Merito della Repubblica Federale Tedesca e la Medaglia di Sant'Ambrogio del Comune di Milano. È cittadino onorario della Collina d'Oro. Le sue memorie sono raccolte nel volume Es begann in Mecklenburg, Bilder meiner Jugend.